Maestro Bastien, in questi giorni state lavorando con l'OSI, siete arrivato già da qualche giorno in Ticino e avete iniziato subito le prove con l'orchestra. Come si trova a lavorare con questa formazione orchestrale?
È molto interessante, c'è un ottimo clima di lavoro. Come direttore d'orchestra si è sempre un po' nervosi prima di incontrare una nuova orchestra. E questo perché, nonostante il lavoro preparatorio, le partiture che abbiamo imparato e che conosciamo molto bene, non si sa mai come andrà realmente con l'orchestra. Ogni formazione ha una mentalità diversa, un carattere diverso. È un po' come con le scarpe, o vanno bene o non vanno bene. E quindi sono molto felice di essere qui a Lugano a lavorare con l'orchestra della Svizzera italiana. Vedo che l'atmosfera è eccellente, abbiamo fatto progressi straordinari nel giro di poche ore. E poi vedo anche la gioia che provano i musicisti nel fare musica, quindi è davvero un'esperienza molto positiva.
E poi vedo la gioia che hanno a fare la musica, quindi è una molto buona esperienza.
Cosa si aspetta dal pubblico luganese?
Qu'est-ce que j'attends du public de Lugano? Alors, qui se laisse surprendre d'abord, surtout par ce programma?
Cosa mi aspetto dal pubblico di Lugano? Beh, innanzitutto che si lasci sorprendere da questo programma. È un programma un po' diverso, anche se le variazioni Enigma si conoscono un po' meglio rispetto al resto. Le variazioni Enigma non fanno in realtà parte del repertorio qui sul continente europeo. Ovviamente vengono suonate molto in Inghilterra, tutte le orchestre inglesi lo conoscono a memoria, ma qui sul continente è piuttosto raro vederle nei programmi. Ad esempio, ho parlato con i colleghi dell'orchestra e a quanto pare sono decenni che l'orchestra non le suona. Quindi penso che anche il pubblico non le ascolti da molto tempo. È uno dei brani più belli del repertorio romantico. È il grande pezzo iconico per eccellenza del repertorio inglese. È un'opera da scoprire e riscoprire. Ci sono naturalmente passaggi come Nimrod, la famosa variazione, l'inno inglese segreto, la variazione lenta, che sono noti e riconoscibili, ma c'è molto di più. Il modo in cui Elgar descrive i suoi amici in queste variazioni è assolutamente straordinario. Quindi lasciatevi sorprendere prima di tutto da quest'opera, ma anche naturalmente dal concerto per pianoforte di Saint-Saëns, un'opera che viene suonata più spesso qui in Francia e in Svizzera. Ma alla fine non è poi così conosciuta, perché rispetto a Saint-Saëns si preferiscono Tchaikovsky o Rachmaninov, per esempio. Quindi sono molto felice di suonare questo brano qui a Lugano con un pianista straordinario, Roman Borisov, con cui ho già avuto modo di collaborare. Sono molto felice di fare questo concerto con lui. Ma soprattutto adoro questo primo brano di Anna Klein, This Midnight Hour, Quest'ora di mezzanotte, che è stato ispirato da due poesie, una in spagnolo e una in francese, di Charles Baudelaire, Harmonie du soir, che è un brano che descrive un po' la follia. E poi c'è proprio questa atmosfera molto speciale. Nel cuore della notte c'è un po' di nebbia, alcuni suoni che arrivano da destra e da sinistra, cornamuse che suonano, una fisarmonica nel centro di Parigi. Ed è anche piuttosto interessante perché è di una compositrice. Cerco di far suonare compositrici donne il più possibile nelle orchestre che dirigo. Compositrici che sono ancora molto sottorappresentate nel repertorio classico e nelle sale da concerto. È anche un'ottima occasione per il pubblico di Lugano di ascoltare una compositrice come Anna Klein. È probabilmente la compositrice più suonata al mondo in questo momento, una delle più famose. Lei come compositrice, dal punto di vista artigianale, fa un lavoro straordinario. Trova colori straordinari, con mezzi molto ridotti. Lo trovo piuttosto incredibile, non ha paura di mescolare gli stili. Quindi, proprio quando si parla di un violino che suona un valzer in una poesia di Baudelaire, lei non ha paura di mettere la musica tonale che si mescolerà con quei colori speciali che solo lei sa creare. Penso che sia una grande scoperta per il pubblico ticinese. Spero che possa piacere e spero che il pubblico riempirà questa sala qui a Lugano.
La sua carriera è iniziata come trombonista per poi passare alla direzione di orchestra e perfezionarsi con Maris Jansson. Com'è nata questa collaborazione? Che cosa le ha trasmesso questo grande maestro dal punto di vista musicale?
La collaborazione con Maris Jansson ça l'a commencé bien sûr dès l'époque où je jouais du trombone dans son orchestre.
La collaborazione con Maris Jansson è iniziata quando suonavo il trombone nella sua orchestra, l'orchestra sinfonica della radio bavarese a Monaco. Quindi ho avuto molto tempo, anche prima di iniziare a dirigere, per osservarlo mentre lavorava. Sono sempre stato affascinato dal suo modo di lavorare con l'orchestra. È uno dei direttori d'orchestra che conosco meglio. Ho visto lavorare molti direttori d'orchestra e lui è uno dei pochi a concentrarsi davvero solo sulla musica e a vivere solo per la musica. Tutto il suo lavoro, tutta la sua concentrazione è davvero dedicata all'essere il più fedele possibile alla partitura, all'essere il più serio possibile anche rispetto al lavoro dell'orchestra. È sempre la musica, la musica. La musica prima di tutto, per dirla con Mozart. Ed è stato proprio questo che mi ha ispirato molto quando ho iniziato a dirigere, quando ho anche avuto la fortuna di lavorare con lui come direttore d'orchestra. È stata una grande fonte di ispirazione vedere questo lavoro e cercare di trasporlo sulla mia personalità. E infine, per fare un collegamento piuttosto interessante, la mia carriera di direttore d'orchestra, iniziata seriamente nel 2016, è cominciata proprio con una settimana in cui ho dovuto sostituire all'ultimo minuto il direttore dell'orchestra della quale facevo parte come trombonista. E proprio quella settimana stavamo suonando le variazioni Enigma di Elgar. Quindi il cerchio continua. Non è la prima volta che le ripropongo. È sempre piuttosto speciale per me eseguire le variazioni Enigma di Elgar e vedere come sono cambiato, come è cambiata la mia direzione e anche il mio metodo di lavoro, ripensando a quel concerto in cui avevo avuto solo una notte per imparare il brano.
Parliamo ora proprio del programma del concerto. Com'è stato costruire questo programma e quali criteri hanno guidato la scelta dei brani?
Il punto di partenza del programma sono effettivamente le variazioni Enigma. Come sempre, quando si costruisce un programma, si propongono alcune opere all'orchestra. E poi la direzione artistica e la direzione amministrativa dicono: questo o quel brano l'abbiamo già fatto non molto tempo fa, o questo ci piacerebbe farlo. E così ci siamo accordati abbastanza rapidamente. Le variazioni Enigma erano tra le proposte che avevo fatto. Si adattano molto bene alle qualità dell'orchestra. Conosco personalmente alcuni musicisti dell'OSI da parecchio tempo ormai, quindi conosco anche un po' le qualità, tra le altre cose, di questi musicisti. E così ci siamo messi d'accordo abbastanza rapidamente sul brano della seconda parte, sulle variazioni Enigma. Il solista che mi hanno proposto, invece, Roman Borisov, ci avevo appena lavorato insieme. Sono molto felice di poter lavorare di nuovo con lui. Gli abbiamo praticamente lasciato la scelta del concerto. Lui ha scelto Saint-Saëns. Alla fine si accorda molto bene con il programma della serata perché è stato scritto praticamente nello stesso periodo delle variazioni Enigma. Ci sono 3 anni di differenza, se non sbaglio. È un brano molto personale per Saint-Saëns, esattamente come lo sono le variazioni per Elgar. Saint-Saëns lo ha scritto alla fine della sua vita. È un brano che ha scritto quando si trovava in Egitto ed è per questo che si chiama Il concerto egiziano, con alcuni suoni che ricordano la musica egiziana, la musica araba. E poi, dato che avevamo un brano inglese nella seconda parte, ho pensato che come apertura sarebbe stato bello fare qualcosa di leggermente diverso. E come vi ho detto, è qualcosa che mi sta molto a cuore cercare di rappresentare il più possibile le donne nelle sale da concerto. Siamo davvero molto lontani dalla parità o anche solo da una percentuale che superi la cifra singola. Quindi cerco in tutti i programmi che faccio di portare almeno una compositrice, che sia moderna o contemporanea come Anna Klein o anche no. The Midnight Hour è un'opera che trovo straordinaria. Penso che avrà anche molto successo presso il pubblico perché sorprende molto. Non è affatto quello che ci si aspetta quando si vede il titolo e si pensa alla musica contemporanea. È una delle grandi sinfoniste inglesi del momento e mantiene il simbolismo del primo grande compositore di musica sinfonica in Inghilterra.
Anna Klein, la grande, une des grandes symphonistes anglaises du moment, et puis bien sûr Elgar, le premier grand compositeur de musique symphonique en Angleterre.
Si tratta di un brano contemporaneo e lei ha spesso dimostrato attenzione verso la nuova musica. Da dove nasce questa inclinazione e che cosa cerca in un compositore contemporaneo?
Allora, la musica contemporanea, c'è per questo che j'aime bien faire, e soprattutto che c'è importante le faire, c'è estremamente importante.
È importante fare musica contemporanea. È estremamente importante non essere come un museo dove ci sono solo statue e quadri antichi. Anche i musei devono mostrare arte contemporanea. E lo stesso vale per noi nella musica, perché solo l'arte contemporanea può davvero parlarci direttamente. Quando si suona Elgar, quando si suona Mozart, quando si suona Saint-Saëns, si traspone sempre un certo linguaggio musicale, una certa espressione verso gli ascoltatori di oggi. Quindi si suonerà inevitabilmente in modo leggermente diverso da come Mozart avrebbe voluto, da come Elgar avrebbe voluto, perché abbiamo orecchie diverse, perché abbiamo esperienze diverse. Mentre un compositore o una compositrice contemporanei hanno grande immediatezza, c'è questo riferimento diretto con il loro pubblico che permette loro di essere molto più diretti e di scrivere in modo davvero diretto per comunicare con chi ascolta oggi. Ecco perché la musica attuale è una delle cose più importanti da fare come musicisti.
Thank you.
Chiuderete il concerto con le variazioni Enigma di Elgar. Come ci ha detto, ha già affrontato più volte questa pagina. Come sono cambiati il suo approccio e la sua interpretazione di questo pezzo in questi 9 anni?
Alors forcément à l'époque j'avais que une nuit pour apprendre la pièce, je l'ai apprise très bien en une nuit, j'étais assez rapide.
Allora ebbi una notte per imparare il brano. Lo imparai molto bene, ero abbastanza veloce, ma inevitabilmente alcuni dettagli mi sfuggirono. Come in tutti i grandi capolavori, ci sono sempre dettagli che si scoprono man mano, anche dopo 2 o 3 volte. Anche dopo 20 anni ci sono ancora alcune sinfonie in cui scopro nuovi dettagli. Tutti i grandi direttori d'orchestra scoprono sempre nuovi dettagli. Fortunatamente, perché è proprio questo che rende la musica classica così ricca. È un pozzo senza fondo, non si arriva mai davvero alla fine. Quindi il mio approccio a questo brano non è diverso da 9 anni fa. In genere ci sono dettagli, piccoli ritmi e piccoli rubati che ho aggiunto, che ora mi sembrano più naturali rispetto a quando non li avevo fatti all'epoca. 2 o 3 cose che sono leggermente diverse. Non sono molte cose, ovviamente, e mi servono soprattutto a rendere più chiaro questo brano. È qualcosa che era già importante per me 9 anni fa. Sono stato sicuramente ispirato dal lavoro con Maris Jansson. Uno dei suoi grandi punti di forza era lavorare su opere molto grandi, con orchestre molto grandi come Richard Strauss, Messiaen, Stravinsky, eccetera. Ed è lo stesso con Elgar. È un brano che ha molti suoni. È quasi un piacere dirigerlo e suonarlo perché si è immersi nel suono dall'inizio alla fine. Ma in realtà questo brano non è solo questo. Ci sono dettagli enormi ovunque, in tutti i movimenti. E trovo così interessante e così bello farli emergere tutti. Ha voluto descrivere il carattere dei suoi amici, dei suoi cari, anche di sua moglie. E non sono caratteri piatti, ci sono sempre delle sfumature. Ed è proprio in queste sfumature che il brano diventa interessante. Ogni volta che lo ripropongo, cerco di ritrovare un po' queste sfumature, di farle risaltare in modo leggermente diverso e in maniera più evidente rispetto all'ultima volta.
Per il concerto della serata suonerà insieme a Roman Borisov. Com'è nata la vostra collaborazione? È la prima volta che interpretate Saint-Saëns insieme?
Sì, è la prima volta con Saint-Saëns, ma avevamo già suonato insieme 2 o 3 anni fa a Monaco, dove sono direttore musicale dell'orchestra sinfonica. Abbiamo la fortuna di avere una serie di concerti in cui invitiamo giovani solisti ed è così che ci siamo conosciuti. Per me è molto pratico. Grazie a questa serie ho avuto l'opportunità di veder suonare un po' tutta la giovane generazione di musicisti e di individuare chi si distingue dagli altri. Lavorare con Roman Borisov è stata davvero un'esperienza straordinaria e sono molto felice di ritrovarlo qui per Saint-Saëns.
Lei è noto anche per il suo interesse per progetti multidisciplinari, in particolare quelli che mettono in dialogo neuroscienza e musica. Ci può raccontare com'è nata questa curiosità e qualcosina di più di questi progetti?
Le neuroscienze c'è un volet de ce que j'aime faire, mais ce que j'aime surtout faire c'est de faire évoluer la musique symphonique.
Le neuroscienze sono una parte di ciò che mi piace fare. Mi piace soprattutto far evolvere la musica sinfonica. Le compositrici sono, ad esempio, uno dei progetti che mi sta più a cuore. Abbiamo registrato con l'Orchestra Sinfonica di Monaco l'integrale delle opere per orchestra di Amy Beach. Ma ogni anno cerchiamo di suonare almeno una grande sinfonia di una compositrice. Ci sono decine e decine di brani, veri e propri capolavori. Non suoniamo compositrici per essere diversi, ma perché la musica è straordinaria. Se volete un paragone, è un po' come negli anni 50, 60, 70, quando Gustav Leonard, Arnon Kur e tutti gli altri hanno scoperto la musica antica. Si sono resi conto che Bach non era poi così male, che Handel era straordinario, eccetera. E bisognava trovare un linguaggio appropriato. Non era perché Bach non fosse bravo, semplicemente all'epoca non veniva suonato nel modo giusto. E qui è lo stesso. Stiamo riscoprendo tutte queste compositrici, ne abbiamo già suonate una decina, cerchiamo di farlo ogni anno, di suonare grandi sinfonie, ouverture e concerti di grandi compositrici. Cerco di farlo a Monaco e poi nelle altre orchestre che dirigo, introducendole il più possibile nei programmi. La mia idea è quella di far evolvere le orchestre e la musica sinfonica per costruire in realtà un'orchestra sinfonica del futuro. Il lavoro interdisciplinare può essere fatto con altri artisti, come con il balletto, eccetera. Questo non è una novità, ma lavorare con le neuroscienze è stato per me particolarmente importante perché ha ricentrato il lavoro che faccio. La scienza ci spiega che la musica non è un passatempo, un hobby, ma la musica è una condizione dell'essere umano. Senza la musica, l'essere umano non sarebbe quello che è. All'inizio lo vediamo con l'evoluzione del linguaggio, l'unica cosa che davvero separa gli animali dagli esseri umani. Ci siamo resi conto che senza il canto, senza il ritmo, all'inizio non avremmo potuto imparare la lingua. Ad esempio, quando parliamo ai neonati, lo facciamo sempre in modo un po' melodioso. Aumentiamo la melodia della nostra lingua ed è così in tutto il mondo, sia in Giappone, in Africa, in Sud America, in Inghilterra o in Svizzera. Tutti gli esseri umani fanno lo stesso, enfatizzano la musicalità della lingua per insegnarla al bambino. Quindi in realtà il bambino è prima di tutto un musicista. Individua le melodie, i ritmi prima di capire davvero cosa sta succedendo, prima di capire il linguaggio. È davvero affascinante. E questo rimette a fuoco ciò che facciamo, in tutte le forme di musica. La musica classica ha una certa ricchezza perché siamo costretti a vederla dal vivo e non ad averla in formato elettronico. Quindi il fatto che non sia digitale stimola maggiormente alcune aree del cervello. E l'effetto che arricchisce il cervello, che crea reti di neuroni, aumenta sempre di più con una maggiore qualità. Ma ci sono anche altre cose che vanno verso una musica sinfonica del futuro. Ci sono altre cose che mi interessano, come aprire le sale da concerto a tutti. Ci sono progetti, anche in Svizzera, per realizzare concerti inclusivi con persone con disabilità sul palco e tra il pubblico. Il prossimo progetto sarebbe quello di aprire i concerti alle persone sorde e ipoacusiche. Si potrebbe pensare che sia una cosa senza senso, ma non è affatto così. In realtà le persone sorde e ipoudenti hanno un grande desiderio di ascoltare e vedere i concerti. Questo si fa con un traduttore che traduce la musica sinfonica nella lingua dei segni sulla base della propria sensazione e con le proprie vibrazioni musicali. È un'esperienza artistica, è semplicemente un altro modo di ascoltare.
Avec ce ressenti là de la personne qui fait cela et avec le ressenti des vibrations, ça, ça c'est aussi une expérience artistique, c'est une écoute d'une autre, c'est une autre écoute en fait simplement.
Infine, maestro Bastien, quali sono i suoi prossimi progetti?
Dopo questo concerto qui a Lugano, tornerò a casa a Monaco e saremo già in dicembre. Avremo tutta la serie di concerti che abbiamo di solito in questo periodo. Alcuni concerti sinfonici, ma abbiamo anche i concerti di Natale e tutta la serie della nona di Beethoven, che facciamo ogni anno alla fine di dicembre e all'inizio di gennaio. E poi ancora una piccola produzione per la televisione tedesca, quindi sarà un dicembre piuttosto intenso.
Merci à vous. Thank you.